Bene, 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 bene. Allora, buon pomeriggio. Ci siamo per questo venerdì oggi, che giorno è? 29 settembre. Oggi, sai che ti dico? Faccio subito gli auguri a mia sorella che oggi compie gli anni. Un bacione a lei.
Tanti auguri.
E un salutone
allora
a Stefano Impallomeni.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Eccoti qua, Stefano. Stefano, ci
dopo
sei.
Questo giovedì nero proprio, nero. Per Mu, per la Roma.
Male, eh?
Brutta scivolata.
Brutta scivolata. Poi ne parliamo con calma. Abbiamo tutto il pomeriggio, caro Stefano. Ci sono? Vado? No, ancora no, devono arrivare. Vabbè, adesso arriveranno. Allora, intanto, vado a prendere un attimo al volo. Stavo vedendo le ultimissime. Questa di Frattesi te la faccio commentare subito al volo a te. Risentimento ai flessori della coscia destra. Fermo per due partite, quindi indisponibile. Salernitana domani sera, Benfica. Impegno di Champions.
Fortunatamente per lui è soltanto un risentimento, non è niente di grave, però è l'ultimo di tanti infortuni muscolari che ci sono, perché insomma, ne parlavamo prima, no? Stavamo parlando prima di andare in onda, giocare ogni tre giorni, insomma non è che sono supereroi, super uomini, non è facile sostenere i ritmi e poi le corde, come nei violini saltano, le fibre muscolari ne risentono e non mi sorprende che molti abbiano degli infortuni muscolari in questo avvio di stagione.
Sono parecchi.
Si gioca tanto.
Sono parecchi.
Forse troppo, non lo so.
Senti, poi mi fai fare anche un attimo, poi andiamo su tutti i nostri temi. Oggi questa notizia di questo ragazzo di 22
no,
anni,
cosa, no, di
Bega
Bega,
Nizza, sì,
no, sì, una cosa che l'ho letta anch'io.
Di Bega Bega, questo ragazzo c'ha 22 anni.
Sì, su un ponte, sulla
sì,
8.
Veramente.
E ha minacciato come non si sa come l'hanno.
Sto vedendo se
Nizza
ci sono.
Ha mandato uno psicologo.
Mamma mia.
Ha minacciato di suicidarsi.
Sì, questa foto.
Lo ricordiamo ai nostri ascoltatori. E certamente sono notizie, Marco, che ti fanno riflettere, perché la mente è un attimo.
Sì, sì. Poi vedi,
è un attimo,
calciatore,
cioè,
22
è
anni, esatto. Ma, insomma, vabbè, comunque no, stavo dando un'occhiata, ho detto prima di andare a tutti i nostri temi, anche i militari, uno psicologo del club, il motivo sembrerebbe addirittura una questione sentimentale.
Vabbè,
speriamo
di cuore,
che possa
però
rientrare.
Non può giustificare un gesto del genere, insomma, togliersi la vita.
Assolutamente. Va bene, ci siamo. Andiamo a dare il buon pomeriggio al direttore Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
Ciao Niccolò, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao ragazzi.
Ciao Nick. Diamo anche un salutone al direttore della Lombardia, Fabio Ravezzani. Ciao Fabio, ben trovato
buon
a Catania.
Buon pomeriggio Fabio.
Ciao a tutti. Ciao ciao.
E poi con noi c'è Massimo Bonanni. Buon pomeriggio Massimo. Buon pomeriggio anche a te.
Ragazzi,
ciao Massimo, buon pomeriggio.
A tutti.
Allora, questo è come se fosse un lunedì, perché siamo alla fine di tutta la giornata, della sesta giornata di campionato. Allora c'è questa nostra rubrica il lunedì, che la posso ripetere oggi, che mi piace tanto, questi 20 secondi iniziali che voi avete un pensiero libero che potete dedicare a chi volete. E allora comincio questa volta con Stefano Impallomeni.
Beh,
vai,
insomma,
20, tuoi 20 secondi.
La notizia è il rovescio romanista a Genova. Il Genova ha meritato di vincere, è stata una vittoria schiacciante. E si apre la prima vera crisi tecnica di José Mourinho, e quindi un momento delicatissimo per la Roma. È una squadra lenta, svuotata, incapace di vincere più che di giocare, perché è vero che le partite devi giocare per vincere, ma insomma la cosa preoccupante è che questa squadra fa fatica a vincere, a immaginare, a costruirsi una vittoria. Poi secondo aspetto è che non puoi pensare di giocare al calcio ricevendo il pallone sui piedi sempre e comunque, ma devi immaginare anche uno sforzo ulteriore, andare senza palla, ma comunque è un tutti sembrano assomigliare a tutti, c'è un passo unico e quindi c'è anche un gioco abbastanza aggregato, più o meno aggregato, ordinario, prevedibile, in cui questo calcio esalta i difetti di qualcuno e di qualche reparto e ammanta, cioè nasconde invece le qualità che questa squadra dovrebbe e potrebbe avere. Mi riferisco a Dybala, Lukaku, eccetera, eccetera, okay. Perché veramente la fase offensiva ieri si è vista poco e niente.
Ravezzani,
drammatizziamo,
un attimo, ragazzi, questo era un editoriale più che 20 secondi di Pallomeni,
lo so, però al cuore non si comanda. Al cuore non si comanda, caro Nick, quindi devi rispettare il dolore.
Dai, allora cerca, vai con i tuoi 20 secondi, troppo forte, vai, cerca.
No, con i miei 20... Allora, innanzitutto, diciamo così, parto dal KO dell'Inter e metto le mani subito avanti, perché ho visto che quegli anti-inzaghiani cominciano subito a venire fuori, per cui ci può stare un passaggio a vuoto. Questo è veramente un incidente di percorso, secondo me, per cui non cominciamo a pensare che ora l'Inter ritorna nel loop dell'anno scorso. E poi, secondo me, un plauso va a Mimmo Berardi, perché quando sta bene è il migliore esterno italiano, perché è più completo.
Il più completo esterno, Fabio Ravessani.
Beh, anch'io ovviamente il gladiatore, ammesso che fosse un gladiatore, Mourinho, che cade così in mezzo al Colosseo malamente, è la prima cosa. Però visto che già mi ha fregato l'idea, direi allora Adli, perché è il calciatore rimasto in frigorifero per un anno, che sembrava un oggetto misterioso di più, anche un po' deriso, e che finalmente gioca una partita titolare e che sarà un caso prende in mano il Milan e diventa il punto di riferimento. Una bella storia di calcio.
Bella anche questa sottolineatura del direttore Avezzani. Massimo Bonanni.
Io due giocatori, anche io mi accodo a quello che ha detto il direttore Ceccarini, per me Berardi, e un altro giocatore che secondo me in Serie A può fare molto meglio che in Serie B, lo sta dimostrando, è Gudmundsson del Genoa, che anche ieri ha fatto una buonissima gara, una bellissima gara, e i miei 20 secondi sono per loro.
Bene, anche lui, sì, veramente, ieri è stato di una luce accecante Gudmundsson, ma non solo ieri, sta facendo un avvio di campionato, lui veramente molto...
Ragazzo, sì, diciamo... 1,2 milioni un anno e mezzo fa, per la cronaca, 1,2.
Diciamo, vedi? Che ieri è stato aiutato, insomma, è facilitato, aiutato, il compito
facilitato.
Sì,
allora,
però molto bravo, sì.
Allora, riparto da Fabio Ravezzani. Fabio, è chiaro che ieri non possiamo non sottolineare questa pesante sconfitta della Roma. Se dovessimo in questo momento individuare questo avvio così veramente deficitario, no? 5 punti in 6 partite, 11 gol subiti, una sola vittoria nelle ultime 14 di Serie A, solo 2 vittorie con Spezia e Empoli, se dovessimo individuare in questo momento un responsabile, chi è?
Allora, vado controcorrente e dico una cosa che mi renderà antipatico a tutti. Sono i tifosi.
Perché?
I vero responsabili sono i tifosi, perché hanno idealizzato un allenatore malgrado le evidenze che avesse dei limiti enormi. Io non ho mai visto in vita mia un allenatore sballare come ha sballato Mourinho in campionato, 2 campionati su 2, con la terza rosa come monte stipendi a sua disposizione, cannare completamente il primo obiettivo, che era andare in Champions League, ed essere idolatrato da tutta una tifoseria. E adesso si rendono conto che probabilmente Mourinho è un allenatore che ha dei limiti, come ne hanno tanti altri, ma gli hanno fatto passare di tutto. E adesso improvvisamente sono sconvolti. Oddio, abbiamo perso 4-1, siamo partiti malissimo. Ma non si ricordano che 2 anni fa, 1 anno fa, il potenziale della Roma era enormemente superiore a quello di altre concorrenti che sono arrivate davanti? E allora perché non mettere mai in discussione? Ma non dico cacciarlo, ma far sentire anche lui che c'è una piazza che non è che si beve tutto quello che dice. Io ho visto le interviste che ha fatto dopo la partita di ieri, era una cosa, cioè, pensa di avere davanti una serie di rincoglioniti se dice quelle cose.
Aspetta, no? Fabio, ti fermo, perché hai citato, noi l'abbiamo un estratto, lo sentiamo, così magari chi non l'ha sentito o meno può avere la possibilità di risentire questo passaggio proprio iniziale, vai.
Scuso con studio, però non ho tanto da dire, non voglio parlare tanto. A fine della partita non ho parlato con i giocatori, ho semplicemente salutato, e quando non parlo con i giocatori non mi sento confortabile a analizzare partite in profondità, a rispondere a possibili domande che mi possono fare di studio. Avevo iniziato male, tu hai ragione, il gol è brutto, come brutto è stato il gol anche nei primi minuti a Verona. Abbiamo avuto una reazione, abbiamo pareggiato, dopo pareggio subito infortunio di Diego, la struttura della squadra inizia a cambiare e inizia a peggiorare. La gente parlava dei errori di Bagnes con palla, che ogni tanto originavano qualche situazione che è diventata quasi iconica per essere in qualche partita speciale. Per la verità è che Bagnes dava una solidità incredibile.
Ti riferivi a questo passaggio, Fabio, o ce n'era qualcuno?
Ma poi ne ha dette anche altre, insomma, e poi ho dovuto togliere Mancini perché sapevo che l'arbitro, un certo tipo di arbitro, anche quello ha scombussolato tutto, sì. Ma cioè, uno che ci crede è un povero di spirito a queste cose, una persona minimamente con un po' di discernimento dice: ma che mi stai raccontando? Ma pensi di cavartela così? Ecco, però è stato dato, secondo me, un credito dalla piazza eccessivo a Mourinho, e adesso improvvisamente arriva uno che dice: il re è nudo, e tu dico: ammazza, è vero, il re è nudo, ma non te sei mai accorto prima? Questa è la mia considerazione.
Niccolò Ceccarini, poi voglio aggiungere una cosa su questo passaggio di Fabio. Nick.
Ma io sono parzialmente d'accordo con Fabio, perché devo dire la verità, a me Mourinho come allenatore, in quanto allenatore di campo, non mi ha mai entusiasmato, quindi io su questo argomento lo seguo. Chiaramente ha un carisma ad un appeal che trascina la gente, perché sa come conquistarla, perché sa quello che naturalmente, diciamo, è il modo di fare comunicazione, la dirige sempre lui, la baracca, cioè lui quando deve dare delle spiegazioni dà le spiegazioni uno che vuole lui, e soprattutto, diciamo, porta l'attenzione sempre su altre situazioni che non comportano, voglio dire, magari anche dice: perché si è preso quel gol sul traversone, non si è chiusa la diagonale? Perché questo è sempre stato Mourinho, quindi alla fine. Però è sorprendente che questa squadra non, cioè, di solito le squadre di Mourinho hanno un'anima, cioè l'animus pugnandi, cioè questi lottano fino all'ultimo, no? E sono sempre belli carichi in campo. Questa squadra oggi fa fatica a esserlo, è spenta, e soprattutto, diciamo, se non l'accende un po' di bala, ho la sensazione che in questo momento possa essere più, non voglio caricare Paolo di questa responsabilità, però io credo che oggi la Roma abbia maledettamente bisogno veramente di Paolo Dybala, perché è l'unico che può riaccendere un po' la questione.
Buonanni, poi mi sento di nuovo Stefano, vai.
Sì, diciamo che secondo me si devono dare un po' tutti quanti, no, una svegliata, nel senso che la Roma non può ritrovarsi in questa posizione di classifica, e ci sta a perdere in campionato, ci sta a perdere delle partite, però dopo così poche partite avere così pochi punti è perché probabilmente qualcosa ancora non gli è scattato dentro, cioè questa probabilmente consapevolezza da parte loro, che tanto recupereranno. Un discorso generale, no? Quando ci sono delle squadre che partono male e sono abituate a fare un certo tipo di campionato, si ragiona sempre: vabbè, ma tanto adesso recuperiamo. La Roma ha assolutamente le possibilità per poter fare un campionato diverso. Io sono convinto che la Roma possa fare molto molto meglio, e secondo me sarà una delle squadre che fino alla fine si lotterà un posto per la Champions, anche perché non può non provare fino all'ultimo di arrivare in Champions.
Quindi tu dici una cosa passeggera, questo momento negativo, ci può anche stare. Però voglio dire una cosa e lascio la parola a Stefano. No, mi sento dire una cosa, ma con il massimo rispetto. Cioè, secondo me, io non me la prendo con il tifoso che esalta un allenatore o una squadra, sinceramente parlando, perché il tifoso è anche questo, nel bene e nel male. Io invece me la prendo, mi permetto, un po' di più con la comunicazione che si è creata. Cioè, nel senso, ad Allegri non gliene facciamo passare una sui giornali, sulle radio, sulle TV. E invece, secondo me, a Mourinho gli è stato passare tante da questo punto di vista. Io, sinceramente, il tifoso lo lascio stare. Cioè, nel senso, ragiona di cuore, cioè, si instaura un legame particolare. È un altro discorso, cioè...
Sì, ma è anche un altro fenomeno, perché c'è un'affezione nei confronti di questo allenatore
della Juve,
che da altre parti
i tifosi della Juve non mi sembrano teneri.
Vabbè, ma lì si è instaun rapporto diverso, però, Nick,
i tifosi,
cioè,
della Roma sono tutti con Mourinho.
Sì, si è instaurato un rapporto diverso, ma è una questione di rapporto diverso che si è creato, ma anche di un contesto diverso, secondo me, perché i tifosi della Juve sono diversi da quelli della Roma da sempre. Cioè,
però sai, Marco, è anche, allora, ognuno può pensarla come vuole, questa è la mia opinione,
ci mancherebbe.
Però io li capisco i tifosi della Roma, cioè Mourinho è un vincente e io sto col vincente, e se quest'anno non sto vincendo non è che scendo dal carro solo perché sono partito male. Secondo me c'è una logica a questo discorso,
Stefano.
Ma anche se si stanno creando delle perplessità anche, dopo, come diceva giustamente Buonanni, ma come è stato sottolineato, cioè il 5 rappresenta un po' il numero della mediocrità. è da sola la Roma, di solito visto queste classifiche iniziali ci sono 7 sì, in 4, la Roma è sola con 5 punti, proprio è il manifesto della, di questo avvio mediocre. Ora ha ragione Bonanni, non possiamo immaginare che la Roma sia questa, però la realtà è questa e la realtà dice che il calcio è oggi e la realtà dice che se affronti una squadra come il Genoa e pensi di governare la baracca o la partita perché magari presumi di essere tecnicamente più forte, tu non vincerai mai le partite in Serie A, ma quasi mai.
Però qui perché... veniamo ai problemi di...
No,
di altro tipo. Però
se tu corri con le marce ridotte, vai a 20 all'ora, gli altri vanno a 80 all'ora, arrivano sempre prima sul pallone, ti pressano e ti asfissiano, tu nelle partite non le vinci. Io mi ricordo Spalletti quando diceva quella famosa tacco e punta che ebbe con lo sfogo, che è legato un po' all'atteggiamento, a quello che deve avere nei 90 minuti, ed è un manifesto da salvaguardare, ma per sempre, perché è un esempio di cosa significhi giocare a calcio, cioè i contrasti, che Massimo Bonanni sa perfettamente, vincere i contrasti, arrivare prima sul pallone, capire anche di affrontare una squadra che sulla velocità ti può mettere in difficoltà. Cioè il Genoa ha fatto 7 punti e li ha conquistati con Lazio, Napoli e Roma. Il Genoa, voglio dire, che cosa ti aspettavi? Andavi a Genova e ti aspettavi che il Genoa in crisi? Non è possibile.
No, questo è vero.
Primo punto. Secondo punto, racconto due comportamenti, le posture. A te piace questo dettaglio tattico? Retegui con Gilardino è un altro giocatore. A fine partita Gilardino parla di Retegui, gli fa una domanda su Retegui. Retegui sembra un altro giocatore, non spreca un pallone.
Ma allora c'è il lavoro dell'allenatore.
A fine partita lui dice: ci fermiamo il pomeriggio, mi sembra un giocatore che ha fame, che vuole marcare una differenza anche in futuro, mi dedico spesso a migliorare le cose e le cose si vedono in campo. Il gol che fa è una testimonianza, ma anche le palle che non spreca. Minuto numero 44, Bonanni ha giocato a grandi livelli, non sta in giornata, si vede che ti fanno anche queste pressioni medio-alte e che spesso e volentieri puoi andare in difficoltà. Non c'è movimento senza palla. Dybala si fa sorprendere e si fa rubare il pallone. Gudmundsson poi aggira in serie Bove, Christensen e Paredes come se fosse Alberto Tomba. Lancia un diagonale su Torsby, indica in ritardo di 2 metri. Poi dopo lui come segna alla Gilardino. Te lo ricordi come segnava Gilardino? Lui stoppa, tum tum pum, dentro l'area di gol. 2-1 in un giorno in cui tu non hai la forza, la capacità di reagire, l'energia, perché è una squadra oggettivamente un po' stanca e scarica, non ti so dare le motivazioni. Tu vai all'intervallo sotto 2-1 e ti vai a complicare la vita, perché poi è un'altra partita.
Però...
Allora tu dici, vabbè, ma ancora ci saranno 45 minuti. Sì, ma se quel giorno tu non hai l'energia, tu vai, vedi il minuto e vedi che è il 44esimo minuto di gioco e fai, non perdi il pallone là, a 3/4. Roba che Retegui non ha sprecato una palla dall'altra parte. Allora io dico, queste cose bisogna esercitarle in settimana, bisogna parlare... Cioè, io dico, giocatori forti, non puoi perdere un pallone così a 3/4, capito? È quello però, il discorso.
Però Fabio, a questo punto mi sembra che è un quadro dove chi è che deve intervenire qui, scusa?
Ma le responsabilità le abbiamo dette, cioè voglio dirti, non è che Mourinho si può nascondere. Per la prima volta ho detto, questa è la crisi tecnica, è tutta sua.
Ho visto.
E siccome però paradossalmente c'è la sua storia, lui deve uscire da dove lui si è infilato insieme alla squadra.
Posso chiedervi
e
una
credo
cosa?
Che anche a Roma si cominciano a dividere un po' le cose,
sì. Ravezzani, ma rischia secondo voi proprio
no.
Un sondaggio velocissimo?
No, io ti rispondo subito.
Tu no, Fabio?
Ma sai, per rischiare devi avere un'alternativa credibile, io non credo che ci sia, però a mio avviso si è infilata la Roma per colpa di questo atteggiamento fideistico, delirante verso il simbolo, il nuovo gladiatore in panchina, eccetera, che è frutto dell'innamoramento dei tifosi prima ancora che della stampa, perché stai tranquillo che non c'è campagna stampa che possa rendere simpatico un allenatore antipatico e viceversa. E voi siete a Roma, voglio dire, ve lo siete costruito voi il mito, e non averlo, tu dici adesso, ma la domanda mia è: ma perché nessuno ha mai detto Mourinho e adesso, dopo che per 2 anni di fila ha mancato la qualificazione in Champions League, che sappiamo tutti è fondamentale per poter poi avere i denari da spendere sul mercato? Perché nessuno ha mai detto Mourinho, come viene detto da Allegri, tu hai il terzo monte stipendi
e dovresti arrivare teoricamente terzo in base a quanto paghi i giocatori. Quindi evidentemente questi giocatori non vengono sfruttati adeguatamente. Certo. Perché nessuno mi ha detto, Mourinho, ma tu prendi 7 milioni all'anno e dov'è il tuo valore aggiunto? Allora dico, questo non aver mai messo in discussione il calciatore, io, ovviamente mio era un paradosso, i primi responsabili sono i tifosi.
Sì, sì,
però è anche frutto di un ambiente, chiamiamolo l'ambiente, che aveva bisogno dell'eroe.
Sì, sì.
E ha trovato, secondo me, l'eroe sbagliato. Chiudo. Se tutte queste considerazioni fossero state fatte per tempo, anche Mourinho probabilmente avrebbe dovuto rispondere un po' di più, avrebbe avuto degli stimoli, invece di passare tra due ali di folla osannante con dei risultati obiettivamente modesti. E adesso è difficile cambiare, adesso te lo porti fino a fine stagione, non mi pare che ci siano molte alternative.
Bonanni, sei dello stesso avviso?
Sapete, insomma, soprattutto te, Marco e Stefano, ne parliamo spesso di questa cosa. Non è un allenatore che sul campo mi piace molto. È un grande motivatore, un grande comunicatore, è un allenatore che...
Ma rischia?
No, non credo assolutamente, no, assolutamente no. Però ti dico la verità, secondo me in questo momento lui è in grossa difficoltà, perché non ha neanche la risposta da chi è dalla sua parte, no? Dai giocatori un pochettino più rappresentativi. In questo momento non ha una risposta, non sa dove potersi aggrappare. Gli dovrà chiedere sicuramente il 120% in questo momento. Non è una situazione semplice, però Mourinho è stato sempre questo. Insomma, ho sentito anche che lui ha dichiarato che sì, la squadra sta andando male, è vero, però viene da due finali consecutive a Roma, sì, sono anni che
per me non c'entra proprio niente, no? In questo momento, però io di comunicazione non capisco nulla.
Il suo modo di provare a uscire da una situazione.
Ma è chiaro, è chiarissimo. Nick, rischia sì o no? Che poi gli fanno una domanda
non rischia. No. Anche perché serve un'alternativa di un certo livello che in questo momento non vedo. Magari a giugno faranno un altro ragionamento, quello sì, ma adesso no di certo.
Poi qualcuno dice che c'è una penale in caso di esonero.
Ma questo nei dettagli non lo so.
Circola pure questa
poi
voce.
Poi è ovvio che se ne perdi altre quattro
diventa un problema.
Non credo che
già di fatto lo è. Fabio, nel salutarti voglio chiedere, domani c'è una partita, insomma un big match, dobbiamo considerarlo tale, Milan-Lazio, dove il Milan è lì in alto insieme all'Inter. La Lazio viene da una partita vinta, che segnale ha dato, lo dovremo vedere. Ecco, che tipo di partita ti aspetti?
Ma il Milan gioca sempre la stessa partita, quindi una partita propositiva. La Lazio, secondo me, giocherà contro il Milan come ha giocato contro il Napoli. Quindi mi aspetto una Lazio naturata rispetto a quanto si dice di Sarri, no? Che è il giocatore calcio brillante, offensivo, tutto campo. Penso a un Milan che attaccherà e la Lazio cercherà di imitare quello che ha fatto Inzaghi. Quindi... interrompere le linee di passaggio, ripartire, cercare gli spazi, provare la velocità, anche se Tomori da questo punto di vista non è Kier, quindi qualche problema più ci sarà, però mi immagino una partita di questo tipo.
Può essere a centrocampo un po' una sfida, Fabio, no? C'è Adli che hai detto tu,
confermi Adli, e qui è la prova del nome, perché io l'ho elogiato per Cagliari, poi vediamo invece guardate un altro tipo di avversario se sarà in grado di tenere in mano le reni al centrocampo. Lì, ecco, su questo giocatore francese così bizzarro, secondo me si giocherà gran parte della partita.
Senti, invece l'Inter, ti aspetti una risposta forte? Ha perso anche Frattesi, non ci sarà, fermo due partite, Salernitana e Benfica.
E l'Inter, sai, ha fatto pochissimo turnover, a differenza del Milan, e forse questo un pochino ha inciso. Eravamo tutti convinti che fosse un rullo compressore, che avesse questo centrocampo. Poi improvvisamente abbiamo scoperto che ci sono tanti ultra trentenni e che ogni tanto la carta d'identità si fa sentire, perché tu schieri contemporaneamente Mkhitaryan, Darmian, Acerbi, Çalhanoğlu che si avvicina alla trentina, ci sta che poi abbiano un calo fisico, però insomma a Salerno mi aspetto una vittoria, ecco, che si riscattino.
Fabio, grazie, buon lavoro, a presto.
Ciao, Fabio.
Grazie a Fabio Ravezzani. Nick, faccio anche a te lo stesso giro velocissimo.
Seguivo il discorso di Fabio quando diceva mi aspetto una vittoria. A quel punto io temo fortemente per la panchina di Paolo Sosa.
Sì.
Io credo che la panchina di Paolo Sosa sia fortemente a rischio, e per me il primo nome è Leonardo Semplici.
Ah.
Sì.
Quindi semplici l'alternativa.
Questa botta di mercato a sorpresa.
Beh,
Nick
l'ha piazzata morbida.
Non me l'aspettavo, però molto interessante. Sì, in effetti i risultati insomma sono preoccupanti, no, dalla Salernitana. Quindi...
L'altro rischio secondo me è sottile la Udine.
Sì, anche sottile la Udine, esatto. Sì. Mm-hmm. Poi festeggiamo oggi il ritorno del Papu, baila con il Papu.
Sì, a Monza.
A Monza, firma fino a giugno, è già arrivato, allinate con un volo privato. Insomma,
un ottimo anche... Papu Gomez non si nega a nessuno.
Sì, però visto dopo l'infortunio di Caprari non pensavo, però dottor Galliani quando decide di partire operativo ha trovato l'occasione e quindi ha preso subito Papu Gomez. Potrebbe essere veramente l'inizio anche di un'altra bella pagina, perché gli ultimi 3 anni a Siviglia di Gomez non sono stati da Papu Gomez, ecco. Non so per quale motivo non si siano trovati, forse quegli allenatori non ha avuto, diciamo, quel feeling necessario, però il Papu, insomma, secondo me può ancora giocare un'ora a altissimo livello.
Va bene Nick, ti saluto anche a te, ti faccio un buon fine settimana, ci sentiamo lunedì per l'analisi della prossima giornata. E non so, ti volevo chiedere una cosa, questo pareggio tra Frosinone e Fiorentina, lo chiudere, perché il Frosinone zitto zitto si prende un altro punto.
Frosinone sta andando bene, guarda, da una parte sono contento per Di Francesco, perché è una persona che io ho incrociato tante volte e mi è sempre piaciuto molto per la gentilezza e l'educazione, oltre che per il fatto che l'ho sempre stimato come allenatore, quindi mi sono trovato molto bene. Magari in punto poteva fare un'altra occasione, non era necessario che pareggiasse proprio con la Fiorentina, visto che si era già tolto delle buone soddisfazioni, però è anche vero che le partite durano 90 minuti e che se in 45 minuti hai 4-5 palle gol e fai solo una rete... Il calcio lo sa Stefano, lo sa meglio di me e tutti voi che comunque sia commentato il calcio da tanto tempo, se le partite non le chiudi c'è il rischio di pareggiare, e quindi il Frosinone è stato bravo a sfruttare l'occasione. La Fiorentina purtroppo là davanti non segna, cioè l'unico che segna è Nico Gonzalez, e, insomma, questo la dice lunga, no? Sottil fa fatica, Iconè è rientrato da poco, Brecalo secondo me è l'unico che potrebbe dare una mano maggiore, però alla fine non segna Beltrán, che comunque è quello più giustificato di tutti, certo, perché è arrivato insomma dall'Argentina, però Zola ieri qualche piccolo miglioramento sul piano, voglio dire, del posizionamento e del tiro in porta. Però no, non mi fate dire nulla, perché poi se no mi tocca pensare a piangere. Basta, lasciamo perdere.
Va bene, Nick, ci sentiamo lunedì, dai. Un
ciao,
abbraccio,
Nick.
Niccolò Ceccarini.
Ciao,
Massimo, tu ti puoi fermare un attimo, che vado in pausa, poi riapriamo un attimo. C'hai qualche altro minuto o vai di fretta?
No, va bene.
Dai, torniamo subito, dopo il break.